15 febbraio 1989. Avevo letto nel libro «Perché hai scelto me?», diario di una convertita, come Dio Padre in sogno le avesse detto che Maria Santissima era sua sposa. E lei, da questa parola, aveva dedotto che anche Maria Santissima era di natura divina, sia pure per grazia. Attraverso la sua maternità divina, il Figlio le avrebbe comunicato la sua divinità, mentre lei gli avrebbe dato la sua umanità. Quelle parole, quelle riflessioni, mi erano sembrate azzardate. Stamane Nicola improvvisamente mi si rivela così. «Mamma, non ti avevo detto che il mistero di Maria Santissima deve essere ancora svelato? Adesso ascoltami. Se tu mi segui, arriverai alle stesse conclusioni di quell'anima convertita, ma per vie completamente diverse. Tu devi partire dalla paternità reale di Dio Padre, che genera la sua creatura attraverso un piccolissimo frammento del suo stesso essere. Il Figlio generato ha inequivocabilmente la stessa natura del Padre che lo genera, così è dell'uomo, così in natura. E poiché il Padre è di natura divina, anche il Figlio è di questa stessa natura. Ecco perché qualsiasi uomo generato e creato da Dio non muore mai ed è eterno nell'essenza, anche se per sua colpa finisce nel fuoco eterno e vorrebbe lui stesso essere distrutto. La natura di Maria Santissima è divina, come quella di ciascun uomo. Ma a differenza nostra, lei, la Purissima, non ha svilito o prostituito la sua natura d'origine come ha fatto l'uomo, ed è per questo che è stata degna di essere la madre di Gesù. 16 febbraio 1989. Nicola. Mamma, se ben ricordi Joseph nella sua meravigliosa intuizione, ti diceva che non doveva essere impossibile che tutti i popoli della terra si potessero amare, dato che le nostre famiglie diverse per nazionalità, lui polacco, noi italiani, per religione lui ebreo, noi cattolici, si amavano in quel modo. Era questo, a suo avviso, il vero miracolo. Io chiarii ancora il pensiero dicendo: se il Padre è uno solo, Dio, se la Madre è una sola, Maria Santissima, se il Figlio che ci ha redenti è uno solo, Gesù Cristo, se lo Spirito che opera è amore, è chiaro che in Dio siamo tutti fratelli, che Maria Santissima, la Madre, è anche la sposa del Dio uno e trino. Per Giorgio, Nicola. Giorgio, tu mi sei caro. Apri il tuo grande cuore ed accogli anche loro. Per mezzo dell'amore conquisterai il mondo. 17 febbraio 1989. Per Don Eugenio, Nicola. Vedi, Eugenio, questa volta mamma ti ha obbedito. Si è alzata per scrivere quanto ti voglio dire. Tu usi i miei messaggi come spunto per le tue prediche, sono le tue parole. Ma non ti preoccupi di meditarli a lungo, perché diventino prima cibo che, nutrendo la tua anima, ti renda idonea a darlo a chi, affamato, ti invoca per essere saziato. Tu li usi e li ripeti, come fossero dei motivetti orecchiabili. No, Eugenio, no. Hai in mano dell'oro fuso preziosissimo, ma incandescente, perché può bruciarti ed anche bruciare. E davanti a te anime preziosissime, che hanno diritto di essere saziate, ma con un cibo genuino, non manipolato in fretta e furia, allo scopo di dare loro solo qualcosa. Le verità che le mie parole e i miei lumi contengono sono abissali, sono fonti di luci fulgidissime, ma una luce che non acceca, non turba, al contrario dona un senso di liberazione e una gioia meravigliosa e strana. Ma il cuore deve essere disponibile, bramoso di lasciarsi coinvolgere, attento affinché neppure una stilla vada perduta. Immergersi totalmente in quest'onda meravigliosa e distillare, per il vostro spirito arido e assetato, ogni mia parola che racchiude verità profondissime, affinché poco alla volta, come sottile pioggia benefica, sciolga le zolle più dure. Ed anche a te, mamma, quante cose vorrei farti capire. Sei stata chiamata da Gesù ad un compito molto grande. Dovresti lasciare man mano che i giorni scorrano e la tua vita terrena si appresta alla fine una scia di luce, perché gli altri possano seguirla. Non è tua la luce, lo sai bene. Tu porti solo una fiaccola che Gesù ha messo nelle tue mani perché sia di guida a te e agli altri, ma fa che non si spenga. Proteggila con tutto il tuo spirito, con tutto il tuo corpo, sempre proteso a questo scopo. Non stancarti. Di procedere sempre avanti, non lasciarti prendere da timori o dal desiderio di una pausa, perché non ti è consentito. Tu non te ne accorgi, ma ci sono dietro a te i miei fratelli che ti seguono, anche se a volte a rilento. C'è papà che è stanco e vuole una mano, e ci sono poi gli altri. Sì, lo so, mamma, lo so. La tua miseria ti fa ombra, vorresti conoscere dove hai sbagliato, il perché di tanti avvenimenti che hanno turbato la tua vita. Ma credi che sia proprio necessario? Cosa otterresti, mamma? Il passato non esiste più. Il ricordo a volte intralcia il cammino che ancora ti resta da percorrere. Vai, fiduciosa verso l'amore, vivi l'amore, mamma, dona l'amore, mamma. È solo quello il passaporto idoneo per passare indenni il confine. Adesso vai a riposarti ancora un po'. Questa sera, ritornando dalla chiesa, ero piena di tristezza. Don Eugenio avrebbe dovuto telefonarmi per conoscere il messaggio di Nicola, ma non l'ha fatto. E il pensiero di dovergli dare un dispiacere mi causava dolore. E Nicola? Mamma, stai serena, tu non c'entri. Se io vi richiamo è perché vi voglio bene. Lasciami fare il mio mestiere, mamma. 18 febbraio 1989, ore 4:35. Nicola. Mamma, ascoltami bene. Allontana dal tuo cuore, dal tuo pensiero, qualsiasi ostacolo che possa intralciare quanto ti vado dicendo, perché anche per te, e soprattutto per te, il dono che il Signore ti dà attraverso la mia parola è cosa preziosissima, che non può essere trattata come cosa banale, come cosa che stimoli solo la vostra curiosità. Ti parlavo di una missione particolare che Gesù ti ha affidato, quella di voce. Tu devi ascoltare, raccogliere con religioso stupore e trasmettere fedelmente agli altri, ai tanti, ai tantissimi che aspettano da tempo. Per questa missione Gesù ti ha preparata da sempre. Si è servito anche degli avvenimenti che a te potevano sembrare i più banali, come di quelli più importanti, quali malattie, sofferenze, dolori. Si è servito persino della mia morte, perché attraverso il tuo dolore di madre tu potessi finalmente comprendere la sua angoscia, la sua infinita sofferenza per queste sue creature che con tanta allegra noncuranza si avviano alla perdizione eterna. Tutti i miracoli che Gesù ha operato per te, tutti i suoi aiuti, tutte le sue non comuni attenzioni avevano un solo nome: accrescere la tua fede perché tu potessi diventare colonna, antenna trasmittente che prima raccoglie, ma solo per poi dare. Ma come a Don Eugenio, così dico a te, mamma, mammuzza mia. Non disperdere niente, neppure una nota, perché sei solo uno strumento che deve trasmettere armonie sublimi, ma attraverso il coinvolgimento di tutta te stessa, cuore, spirito, intelligenza, e così pure il tuo fisico deve fare la sua parte. Non ti è lecita nessuna distrazione. Devi isolarti e indirizzare il tuo spirito e le tue facoltà tutte per arrivare allo scopo che Gesù vuole raggiungere attraverso te. E nel frattempo guarda con infinito amore chi sollecita una tua parola o chi, come i nostri di famiglia, non chiedono, ma in realtà aspettano. Non disperdere tutto questo, mamma. Come faccio per farti capire che è indispensabile, che è vitale per voi tutti? La tua vita si appresta alla fine. Ogni giorno che passa è la fine. Non vuoi raccogliere tutte le tue forze per lo slancio finale? Lì c'è Gesù che ti aspetta. C'è il Padre, c'è Maria Santissima, la Madre e il tuo Nicola, per farti sentire quanto ti ho amato, mamma, per annullare in un abbraccio eterno le tue e le sue lacrime di oggi. Mamma, ascoltami. Vorrei chiarirti dei punti che purtroppo sfuggono quasi sempre alla vostra riflessione. Non senti parlare d'altro che della necessità di andare in aiuto del vostro prossimo, di amare il vostro prossimo. Tutto santo e perfetto. Vi siete mai chiesti perché Dio metta questo come termine di paragone, l'amore che dovete a voi stessi? Primo comando. Amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze e il prossimo come te stesso. Ma siete certi di questo amore che dovete a voi stessi? Siete certi di dare il dovuto prima alla vostra anima e poi al vostro corpo, dato che sono entrambi le componenti che formano l'uomo? Mamma, io ti aiuterò a riflettere. Se ben noti, non senti parlare d'altro che di tristezza, di angoscia, di noia, di incomunicabilità, mentre il desiderio di serenità, di pace, di speranza, di gioia si fa sempre più pressante. L'uno soffoca l'altro, portando spesso ad un conflitto interiore che può arrivare alla pazzia. Quando il cane di Maria, Zippo, guarisce, capite subito che ha bisogno di qualcosa, vuole uscire, ha bisogno di sentirsi libero. Siete attenti ai bisogni del cane, ma non vi date pensiero se anche la vostra anima ha bisogno di libertà, ha bisogno di spaziare in sfere che le sono connaturate, ha bisogno di Dio. La tenete prigioniera, stretta, in angusti spazi, schiava di mille condizionamenti, impostile dai vari ragionamenti, i vostri ragionamenti sbagliati, imbavagliata perché non gridi troppo forte, disturbando i vostri placidi sonni o quelli dei vicini. E così passano gli anni. A volte un avvenimento luttuoso o qualcosa di eccezionale vi scuote, ma poi l'apatia prende il sopravvento e tornate come prima. E al vostro corpo cosa date? Cibo sano e sostanzioso in tutti i sensi? O lo abbrutite con l'appagamento di tutti i vizi, senza sapergli negare niente, fino a quando anch'esso un relitto si appresta a consumare i suoi ultimi giorni, con il terrore in gola, perché sente che tutto era sbagliato e che non c'è più tempo per rimediare? Sì, ogni tanto gli date delle sferzate, le famose cure dimagranti, che sono proprio il colpo di grazia. Riflettete, mamma, e fate buon uso dei miei lumi, perché il tempo corre troppo velocemente. 19 febbraio 1989. Nicola, mamma, ascoltami. Il mio dolore è forte quando vedo come un avvenimento di una intensità emotiva così grande, anche a livello umano, che dovrebbe scuotere fin nel profondo le vostre coscienze. Qual è il mio parlare e comunicare con te, rivelarvi verità che trascendono ogni vostra conoscenza? Il fare sentire a te e a tante altre anime la mia presenza in maniera concreta, quasi palpabile, con la conferma che poi ne avete nel susseguirsi degli avvenimenti, vi lasci così indifferenti, apatici, incapaci di guardare finalmente dentro voi stessi e di trarre delle conclusioni. Papà, quando non dice un no secco all'ascolto, tende solo l'orecchio a cogliere i vari errori di ordine letterario. Tutto il resto scivola nel suo animo senza lasciare traccia. Maria li vive di riflesso. Si interessa a quello che dicono gli altri. Ne prova gioia, sì, ma tutto finisce lì. Non li legge neppure. E così i miei lumi, preziosi doni che il buon Dio vi dà, vengono dispersi. E gli altri? Potrei fare la diagnosi precisa di ciascuna anima, in particolare di tutte in generale. C'è chi, saldato, anzi cementato a cognizioni errate, li rifiuta per non venire meno ai suoi principi. C'è chi accoglie solo le parti che gli convengono e rifiuta quelle che gli impongono un cambiamento di rotta. C'è chi le usa a scopo utilitario. Poi ci sono le anime che sanno accogliere, per cui ogni mia parola diventa luce, nutrimento, cibo. Beate loro. E tu, mamma? Molto tempo fa, Gesù ti fece sentire il suo lamento riferendosi ai vari scritti che ti aveva dettati. Se tu ti fossi immersa nella profondità di luce delle mie perle, a questa ora avresti raggiunto la perfezione. Non ti pare che questo lamento sia ancora attuale? Solo che adesso si è aggiunto il mio lamento, quello del tuo Nicola, che per te ha donato la vita nello stesso modo come per te l'ha data Gesù. Mamma, ascoltami, tu ti preoccupi di scrivere quanto io ti dico, a volte ti crucci di non ricordare le precise parole e di darle ad altri, ma non lasciare che se passino dal tuo animo senza lasciare nessun frutto. L'altra volta ti ho detto che il purgatorio è un luogo di grazia, ma non di gioia. Oh, mamma, come vorrei evitarti questo tormento, incontrarti presto qui, dove sono io, o almeno limitare al minimo la durata della purificazione. Mamma, è questo il nostro dolore e la nostra impotenza al riguardo, dovuta solo a voi, e ci rattrista enormemente. 21 febbraio 1989, Pina. Gesù, prima quando mi svegliavo la notte mi era facile comunicare con te, adesso mi riesce così difficile, e forse Nicola l'ostacolo? E Gesù, no, Pina mia, Nicola con la sua immolazione ti ha saldata alla mia immolazione, con la sua carne alla mia carne, e Maria Santissima, la madre, vede in te il suo Nicola e il di lui amore non solo per te e la sua famiglia, ma anche per coloro che lo invocano, vi fa ancora più l'oggetto del nostro amore. Oh Nicolù, perdonami, mi sento proprio smarrita. Mamma, sii serena. È il demonio che cerca sempre di dividere, voleva strapparti a Gesù servendosi di me e strapparti a me contrapponendomi a Gesù. 22 febbraio 1989. Nicola. Mamma, mi chiedi cosa rispondere a quella signora di Caserta, il cui marito, preso da una insana passione per una donna, lascia la moglie ed i suoi 5 figli nell'indigenza, trasformando la sua casa in un vero inferno. Vedi, mamma, quando Satana attraverso i sensi, il denaro, la droga, l'alcol e tanti altri vizi riesce a prendere possesso di una persona ed a penetrare in una famiglia nella sua eterna volontà di male, non si limita solo a distruggere quell'anima, ma attraverso le reazioni, tutte negative che esso stesso suscita, cerca di conquistare e sottomettere al suo dominio anche gli altri componenti di essa, moglie, figli, eccetera. E il fuoco si allarga. E spegnerlo diventa sempre più difficile. Mi chiedi aiuto. Certo, tutto il cielo è con questa donna tradita, martoriata, umiliata nei suoi diritti e sentimenti di moglie e di madre, ma prima di tutto è lei che deve impedire a Satana di prendere possesso del suo cuore e di quello dei suoi figli, con il rancore e forse con l'odio verso il marito, altrimenti la nostra opera riesce vana. E Teresa Musco, a cui lei con tanta fede si rivolge, è impotente come me. Vedi, mamma, le anime che soggiacciono alle lusinghe di Satana sono anime malate, che non ragionano più con la loro testa e che senza che loro stesse se ne accorgano implorano il vostro aiuto. Come aiutarle? Prima di tutto con il vostro amore paziente, con la vostra preghiera e poi ricorrendo ai sacerdoti a cui Gesù stesso ha dato questo potere specifico. Vai, scaccia i demoni, io sarò con te fino alla fine dei secoli. Questa sola è la strada, l'unica, e se quella signora l'imboccherà senza stancarsi, con la preghiera, con l'umiltà, togliendo dal suo cuore qualsiasi recriminazione e usando tutti i mezzi spirituali che la Chiesa mette a sua disposizione, io, Nicola, Teresa e tutto il cielo le promettiamo la vittoria, perché mamma, ti ho sempre ripetuto che senza di noi nulla potete, ma che le battaglie dovete essere voi a combatterle. Anna stamani è ricoverata d'urgenza all'ospedale, fate bene fratelli, per una emorragia mestruale che si protrae da parecchi giorni. Assegnata in un primo tempo al reparto di ginecologia per mancanza di letti, viene spostata al reparto ostetricia, dove resta fino al venerdì praticamente senza cure specifiche. La notte del giovedì Nicola, a cui mi ero rivolta con pressante supplica, mi sveglia una prima volta alle 3:20 e mi dice: «Mamma, Anna deve essere operata subito, perché altrimenti non ce la fa. Sveglia Filippo, digli di non andare in ufficio e di trovarsi alle 8 in ospedale. Digli di farsi sentire, di urlare e se necessario di minacciare, ma deve essere operata subito». Mi addormento angosciata e aspetto un'ora più possibile per non spaventare Filippo, ma alle 5 sento ancora Nicola che mi sveglia. «Mamma, aiutami!» Capisco che la situazione è drammatica e all'invocazione d'aiuto di Nicola mi offro vittima per Anna. Piangendo, sveglio mio marito, Maria, e chiamo Filippo, il quale pensa che io esageri, ma mi dice che alle 9 sarà in ospedale. Allora prego Maria, la quale alle 6:30 parte da casa, trova Anna sfinita, che le conferma come alle 5 abbia sentito il cuore saltarle in gola e abbia creduto di non potercela fare. Ha allora invocato Nicola con tutta la forza che le restava e si è sentita invadere da una serena tranquillità. Non le ho fatto mancare l'acqua della grotta della Madonna di Ulzio e lei stessa confessa che la sera del venerdì, nel mettere sulla parte un panno imbevuto dell'acqua santa, ha sentito diffondersi per tutto il corpo una sensazione piacevolissima che l'avvolgeva tutta, ma che non è possibile esprimere a parole. Gli avvenimenti si susseguono poi senza difficoltà. Anna è stata operata e tutto si è risolto nel migliore dei modi, come previsto da Nicola, nonostante il timore dei medici che pensavano a qualcosa di brutto. 25 febbraio 1989. Momenti di turbamento in cui non riesco né a pregare né a comunicare con Nicola. Poco alla volta sento che Gesù mi è vicino. Tornano alla mia mente tutti gli avvenimenti della mia vita passata, il suo aiuto costante, le sue grazie, i miracoli di cui mi ha fatto dono, le sue parole d'amore. È il mio Gesù di sempre, che vorrei ora disconoscere, perché il dolore per Anna che sta male mi attanaglia. E Nicola torna anche lui ad illuminarmi e a consolarmi. Mamma, le esortazioni che da qualche giorno ti venivo ripetendo avevano questo solo scopo, far sì che la tua fede non vacillasse, perché tutto Gesù ti ha concesso e continua a darti affinché la fiaccola che ha messo fra le tue mani potesse illuminarti ed illuminare. Non lasciare che il turbamento penetri nel tuo cuore. Tu sai bene che anche io ero guarito e che Gesù non mi ha tolto a te, ma mi ha donato a te ed a ciascuno dei componenti della mia famiglia, non solo, ma a tante, tantissime anime che a me ricorrono per essere aiutate. Il mio è stato il miracolo dei miracoli, il dono più grande. Quante difficoltà faccio per penetrare nel tuo cuore, mammozza. E come tutto sarebbe più facile se potessi parlare a te con la stessa semplicità di prima. Ti direi che Anna sarà aiutata, sostenuta, salvata, che tutto si svolgerà come noi desideriamo che avvenga e che il bene che ne deriverà sarà grande, perché nessuna sofferenza, se offerta, resta senza frutto. Ti direi che tutto ciò che chiedi, spinta dall'amore, trova accoglimento nel cuore di Dio, che attraverso il mio amore per te si dona alla tua fede. Ama, credi, spera, mamma, perché Gesù è con te. 26 febbraio 1989. Per Lucia. Nicola. Ascoltami, Lucia. Rosy, di ritorno da Modena, influenzata dalla lettura delle lettere di tuo marito che tu le avevi dato da leggere, dice a mamma che, in fondo, tuo marito non doveva essere così cattivo e che si poteva sperare in un ritorno, ma che in ogni modo era meglio lasciare aperto uno spiraglio. Ripeto ora a te quello che dissi allora a mamma. Vedi, Lucia, non esiste vincolo matrimoniale se non ha come base l'amore reciproco. Spesso però nella vita degli sposi, a causa di incomprensioni, di caratteri difficili e di tante altre cause che tu puoi ben capire, all'amore subentra prima la delusione, poi il rancore ed infine l'odio. L'odio che è l'antitesi dell'amore, che è la rottura totale. Generalmente solo uno dei coniugi arriva all'odio, mentre l'altro forse ancora ama, e così il primo si trasforma in aguzzino, mentre l'altro la vittima, che poco alla volta, spinta dal dolore e dalla disperazione, diventa sempre più incapace a reagire, larva di se stessa, attratta quasi da questa forza del male che vuole distruggerla e che erroneamente crede sia amore. In questi casi non esiste più aiuto dal cielo, perché l'odio è contro Dio che è amore. Vedi, Lucia, a me è stata affidata da Dio Padre la missione di unire le coppie e non di dividere. Ti pare che se ci fosse stata una sola probabilità di salvare un matrimonio e con esso una famiglia, ridare ai figli l'affetto di un padre, non l'avrei fatto? Pensi che ti avrei spinta ad un atto così grave, una denuncia per maltrattamenti ai minori, dando a lui la possibilità di un ricatto continuo, trasformando ancora più la tua vita in un inferno? Tu mi hai continuamente invocato ed io ti sono stato vero amico. Ti ho illuminata nei momenti difficili, ti ho spinta a reagire appena in tempo, ti ho fatto sfuggire al cappio che ti avrebbe strozzata. Ora l'umiliazione subita ti sferza a reagire. Il tuo orgoglio ferito vorrebbe prendere il sopravvento, ti fa credere che sia il tuo richiamo d'amore, ma non lo è, Lucia. Anche il tuo amore è morto, non una volta, ma tutte le volte che egli ti picchiava o che alzava le mani contro i tuoi figli. Fa che tu non te ne accorga troppo tardi. Se credi in me, segui i miei consigli e sarai fuori dall'angoscia. Pensa ai bambini che devi salvare a qualunque costo e chiudi la porta sul passato, perché solo il futuro conta, che devi ancora essere realizzato e di cui tu sei responsabile con le tue decisioni. Abbi tanta fede, Lucia, affidati a Maria, buttati fra le sue braccia, io non ti abbandonerò, ma devi credere anche ai miei lumi. 27 febbraio 1989, ore 6. Nicola, mamma, ogni richiamo, ogni lume che ti viene dal cielo sono grazie che io ti ottengo con il mio incessante implorare presso il trono di Dio. Ogni sofferenza che vi viene richiesta è un momento particolare perché qualcosa cambi. Non lasciatevene sfuggire l'occasione affinché nell'offerta essa si trasformi in nuove energie per raggiungere il bene. Dillo ad Anna. Non disperate mai. Io vi sono vicino, io veglio su di voi. Maria Pia, io ho reso testimonianza al Cristo con la mia vita, con il mio sangue. Non vuoi tu rendere testimonianza alle mie parole con coraggio e senza timori, fiduciosa solo nella mia protezione e nel mio aiuto? Il tuo direttore spirituale ti spinge alla prudenza. Sarà questa prudenza che ti terrà al riparo dagli attacchi continui di Satana che tu hai ben sperimentato, o il nostro aiuto e la nostra protezione? E Maria Santissima, che ti ha sempre tolta dai guai, non merita la tua fiducia? Sì, i sacerdoti di oggi sono dei pavidi, quando non mancano addirittura di fede. È questo, continuo, il lamento di Gesù. ...28 febbraio 1989, ore 5. Nicola, mamma, ascoltami. Sei perplessa se mettere sul mio libro il nome vero delle persone o uno pseudonimo. Se tu metti il nome vero, è come guardarvi allo specchio. Prendereste coscienza di quello che realmente siete e ciò vi aiuterebbe a migliorare, mentre il camuffare la verità vi lascerebbe come prima. Mamma, ogni tanto, quando in chiesa un sacerdote parla di una figliolanza adottiva nei confronti di Dio Padre, tu resti perplessa perché la verità che io più volte ti ho rivelata circa la differenza fra figlio adottivo e figlio vero non ha preso possesso del tuo intimo e della tua intelligenza. Ti ho spiegato che il figlio vero eredita dal padre non solo dei connotati fisici, ma anche quelli inerenti alla sfera della psiche, dello spirito, al punto tale da rendere evidente anche agli estranei questa somiglianza. Mentre, quando ciò non si verifica perché qualcosa ha turbato questa legge di natura, tu definisci il figlio un degenerato. Il figlio adottivo non somiglia al padre che lo ha adottato. Egli è legato ad esso solo dall'amore finito, il quale non resta più nulla. Tutto ciò ti porta alla conclusione che noi siamo figli veri di Dio, nella misura della nostra somiglianza al Padre che ci ha generati. C'è un percorso da compiere affinché il figlio adottivo legato al Padre solo dall'amore di Gesù che, attraverso la sua immolazione, lo libera dai lacci che lo tenevano legato allo spirito del male, lo porti alla piena somiglianza del Padre, da cui trae origine e diventi vero figlio. È un cammino di fede, è un cammino d'amore. 1 marzo 1989, Nicola. Mamma, quando tu invochi il Padre con amore, egli ti rivela il suo amore. E così Gesù e così Maria la Madre. Lo Spirito non è ancora presente alle tue facoltà, ma egli opera continuamente in te, illuminandoti su verità che da sola non potresti recepire, anzi, te la comunica nei momenti in cui il tuo spirito è completamente lontano da quelle sia pur umane considerazioni o meglio riflessioni. Questa notte un nuovo orizzonte si è aperto alla tua intelligenza, il creato tutto, la cui legge è l'amore. Poco o nulla conoscete delle meraviglie del cosmo, e se gli scienziati spinti dalla bramosia del sapere cercano di scoprire i misteri che esso racchiude, lo fanno per settore, secondo la loro sfera di conoscenza, ma non si sforzano di coordinare i loro sforzi affinché dalle loro indagini possa affiorare, sia pure in maniera imperfetta e limitatissima, questo meraviglioso e insondabile capolavoro di Dio che è l'universo visibile. Dio è amore, mamma, e non vi è particella che compone il creato che non ubbidisca a questa legge. L'amore regge ogni cosa, tiene uniti i vari elementi, serpeggia nelle molecole che a voi sembrano inanimate, ma tali non sono, penetra nelle fibre più intime del mondo vegetale e ne accende la vita, ed esse ne godono e germogliano spinte da questo amore per passare al mondo animale, dove è ancora più visibile la potenza di questo amore creativo. Mamma, ricordi come il mondo degli animali suscitava in me un'attrazione particolare e una meraviglia stupita che arrivava fino alla commozione intima di tutto il mio essere? Erano allora i primi approcci alla fonte del vero, ma allora ero ancora lontano dalla percezione della verità e tutto rimettevo alla natura, anche se Dio stava dietro a questa definizione che sentivo limitativa e non soddisfacente. Comprendi cosa sia adesso per me la conoscenza della verità tutta intera che fa capo a Dio Padre, essenza stessa di questo amore che Egli imprime e riversa in ogni atto suo creativo, e come in contrapposizione ad esso c'è l'atto ribelle della creatura prediletta, l'uomo, che ne è il vero beneficiario? Comprendete di quale misfatto vi rendete responsabili quando violentate la natura? Quando, servendovi delle stesse facoltà che Dio vi dona, intelligenza, pensiero, volontà, le usate in contrapposizione alla stessa volontà del Padre, che tutto ciò ha creato per il vostro bene, per il vostro diletto, per farvi felici? Oh, insani, i vostri propositi, e terribilmente pericolosi, perché infrangete un ordine, spezzate un ingranaggio perfetto che può distruggervi. Non ringraziamento e lode esce dai vostri cuori induriti, ma pensieri tenebrosi. Alzate la vostra mano contro il cielo in atto di accusa, mentre tutto il cielo piange impotente nel vedere la vostra autodistruzione. Ascoltami ancora, mamma. Spesso dal desiderio di conoscenza nasce dal cuore di certe persone l'interrogativo se anche gli animali sopravvivano alla morte naturale. Spero di riuscire ad illuminarti in proposito. Tutto ciò che Dio crea ha il sigillo del suo non limite. Un filosofo greco dell'antichità ha lasciato una frase che ancora oggi si tramanda: nulla si crea e nulla si distrugge, cioè tutto si trasforma. Così nel regno della materia, così nel regno vegetale e così nel regno animale. Ti parlerò del regno animale perché è più vicino ad essere da te recepito, e precisamente del cane di Maria, Zippo, che attraverso l'amore che voi sentite per esso vi spinge a scoprire ogni giorno delle verità sul suo carattere, sui suoi bisogni d'amore, sulla sua sensibilità, sulla sua intelligenza, sul discernimento del bene e del male. Tutto è in uno stato embrionale limitatissimo, ma come meravigliosamente perfetto e come riflette l'amore e le perfezioni del Creatore. Puoi pensare che questa opera di Dio vada completamente distrutta dalla morte? No, mamma. Essa sopravvive in una maniera che a voi non è dato di comprendere, ma sopravvive per rendere onore e gloria al suo Creatore. 2 marzo 1989. Pregavo Nicola di aiutare i miei figli e di ciascuno ne elencavo i bisogni. Nicola: mamma, Antonella è la mia spina al cuore. Lei è la parte di me che è rimasta su questa terra e non in senso figurativo. Vorrei vederla felice, ma non vuole seguire i miei suggerimenti e i miei lumi. È come se avesse scelto di contrapporsi a me e non pensa che sono l'unico che non può ingannarla. Mamma, Filippo accumula tesori non sconfitte. Egli era amareggiato perché avevano promosso altri e non lui che ne aveva più diritto. Nicola: Maria Pia ti chiede lumi per Maria Luisa. Mamma, queste sono vere e proprie possessioni dello spirito che per guarire a volte hanno bisogno di anni, con continui esorcismi programmati dal sacerdote esorcista che la tiene in cura, aiutato da preghiere e sante messe. Gli esorcismi debbono essere ben dosati nel tempo, né troppo distanziati perché si annullerebbe l'azione liberatoria del precedente dando a Satana la possibilità di riprendere il possesso dell'anima, né troppo vicini perché a causa della lotta che si scatena metterebbero il soggetto in grave pericolo. Suggerisci a Maria Pia di fare invocare il mio nome a Maria Luisa ed io andrò in suo aiuto. 3 marzo 1989, Nicola. Mamma, ascoltami. La presenza di Eugenio nelle vostre riunioni è preziosa, non solo perché come sacerdote dà il crisma della Chiesa e vi protegge dagli attacchi del nemico, ma soprattutto perché la sua testimonianza è una testimonianza personale di un avvenimento che anche lui ha vissuto avendomi conosciuto sia nella fase iniziale, quando ancora ero lontano dal vero, sia durante la mia lunga malattia, in cui, al suo spirito conoscitore di anime, non poteva passare inosservata la mia radicale, sia pure laboriosa ed anche dolorosa trasformazione. Vedi come ogni cosa si ricollega ad un disegno di Dio che investe con i suoi benefici frutti non solo lui, voi, ma anche tante altre anime che fanno capo a Eugenio? Siatene degni, mamma, e ringraziatene sempre Dio. Nicola poi mi consiglia di iniziare le riunioni dei tabernacoli viventi con una preghiera comunitaria esorcizzante, in modo da costringere il nemico a rivelarsi e ad uscire allo scoperto.